Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Settimo giorno di guerra in Iran, continuiamo anche per oggi la nostra puntata monografica. Israele e Stati Uniti hanno detto nelle scorse ore di aver intensificato gli attacchi su Teheran e numerose altre città del paese. L'esercito israeliano ha annunciato una nuova fase nella sua campagna contro l'Iran e sia funzionari statunitensi che israeliani hanno parlato di un'escalation degli attacchi. L'esercito israeliano ha detto di avere ulteriori mosse a sorpresa, senza fornire ulteriori dettagli, mentre il segretario della difesa Pete Hegseth ha annunciato che gli attacchi contro l'Iran aumenteranno drasticamente. Da sabato scorso sono almeno 1.332 le vittime in Iran. Iran che sta continuando a sua volta a rispondere con attacchi con missili e droni verso Israele e i paesi del Golfo. Missili e droni per lo più intercettati. Parallelamente Israele ha intensificato anche i suoi attacchi sul Libano. I morti qui da lunedì sono almeno 217. Secondo le Nazioni Unite oltre 100.000 persone sono state sfollate all'interno del Libano. Decine di migliaia di rifugiati siriani nel paese sono fuggiti oltre confine dopo un ordine di evacuazione di massa impartito dall'esercito israeliano nel sud di Beirut. Noi però partiamo anche stasera andando negli Stati Uniti. A New York c'è Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, anche oggi Trump ha fatto la sua cosa preferita, cioè scrivere cose in stampatello maiuscolo su Truth Social. L'ultima cosa che ha scritto oggi è stata non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. Che cosa ci dice questo post di Trump?
Ma allora ci dice che Trump è categorico nel rifiutare qualsiasi possibile negoziato con Teheran. Il tweet su Truth Social in cui chiede appunto la resa incondizionata di Teheran arriva dopo una dichiarazione del presidente iraniano Masoud Pezeshkian che dice che alcuni paesi sarebbero coinvolti in sforzi di mediazione per risolvere il conflitto. Allora Trump dice che non c'è nessuna mediazione, che l'unica via per far finire la guerra è la resa. È una posizione che Trump in parte riprende anche in una intervista di queste ore a CNN, dove spiega che lui vuole essere coinvolto nella scelta del nuovo leader iraniano e che quindi la resa oggi serve a costruire il governo iraniano di domani. Non mi interessa se sia un democratico o non lo sia, se sia un religioso oppure no. Deve cambiare l'atteggiamento nei confronti di Stati Uniti e Israele, dice Trump nell'intervista a CNN. Trump poi ripete un'altra cosa che ha già detto in questi giorni, cioè paragona l'azione militare in Iran a quella in Venezuela. È abbastanza ovvio che le due cose non c'entrano. Allora, nel caso del Venezuela si è trattato di un blitz con il rapimento del presidente e la riduzione, diciamo, del paese ad una sorta di protettorato americano, senza però operazioni militari così invasive, distruttive, diffuse come quelle di questi giorni in Iran. Probabilmente il parallelo con il Venezuela serve a Trump per dare alla guerra attuale, la parvenza invece di un'offensiva veloce e indolore destinata a facile successo, cosa al momento tutt'altro che scontata.
Ecco appunto, poi tra l'altro un conflitto lungo non conviene però nemmeno a Trump da un punto di vista interno, soprattutto perché gli effetti economici potrebbero essere importanti e già vediamo le prime avvisaglie.
Sì, Martina, allora gli effetti della guerra si fanno già sentire qui in America. È bastata una settimana di conflitto per alterare le dinamiche dei mercati, far aumentare i mutui, portare al rialzo del prezzo della benzina. Allora, il costo di un gallone di benzina negli Stati Uniti ha raggiunto oggi $3,32, è l'11% in più in una settimana. È un dato simile a quello registrato all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Dicevo, i mutui, il tasso dei mutui trentennali è balzato oltre il 6,1% questa settimana. C'è poi il costo del gas, anche il costo del gas in salita, l'aumento per il gas è dell'8,5% in 3 giorni, è il maggiore da quando l'uragano Katrina devastò New Orleans nel 2005. Il Dow Dow Jones Industrial Average è sceso di quasi 800 punti ieri, con il greggio statunitense che ha superato gli $80 al barile. Secondo diverse analisi, se i prezzi del greggio statunitense superassero i $100 al barile, ci sarebbero rischi di una recessione globale. Solo in generale, numeri, tendenze che potrebbero incidere negativamente sulla propensione ai consumi degli americani, in un momento tra l'altro in cui una delle questioni politiche più dibattute è proprio l'accessibilità degli americani a beni, servizi, generi essenziali. Oggi poi sono arrivati anche i dati dell'occupazione, meno 92.000 posti di lavoro a febbraio. Se la guerra in Iran dovesse proseguire e proseguire a lungo e l'economia quindi perdere ulteriori colpi, il problema politico per Donald Trump si farebbe particolarmente spinoso. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La guerra, come ci diceva poco fa Roberto Festa, ma in generale le guerre hanno nei fatti sempre effetti economici devastanti sugli stati. Sentiamo Alfredo Somoza.
Mentre il caos è diventato il metodo di governo globale, la corsa alle armi che si è scatenata in tutto il mondo sta facendo riemergere un problema del quale da un po' di tempo non si parlava più, quello del debito. Nel 2025 l'indebitamento globale ha battuto tutti i record, raggiungendo i 348.000 miliardi di dollari, spinto dall'aumento della spesa pubblica dovuta soprattutto alla difesa. A guidare la classifica dell'indebitamento sono gli Stati Uniti, la Cina e i paesi dell'area euro, che insieme hanno prodotto quasi tre quarti del nuovo debito mondiale. La novità che emerge dall'ultimo Global Debt Monitor, rilevazione condotta dall'Istituto delle Finanze Internazionali, è che la parte del debito in capo alle famiglie e alle imprese è scesa a livelli pre-Covid, mentre continua a crescere la quota dovuta ai governi. Negli Stati Uniti, dove l'attuale amministrazione aveva promesso di smontare il mostro della spesa federale, quest'ultima ha fatto crescere il debito che in proiezione dovrebbe raggiungere il 120% del PIL nazionale nei prossimi anni. Il report rimarca anche il peso degli investimenti nell'intelligenza artificiale, che molti considerano una bolla speculativa compiuti senza certezza sull'eventuale rientro economico. Siamo di fronte a un ritorno ai tempi della spesa pubblica allegra, quella in cui non si teneva conto del pareggio di bilancio né del peso scaricato sulle generazioni future. Si cancellano così le dottrine economiche degli ultimi decenni che auspicavano la riduzione del costo dello Stato a favore della centralità del libero mercato. Oggi infatti il mercato che tira è fortemente sovvenzionato dal denaro pubblico che finanzia il settore delle armi, dei data center, ma anche i prodotti agricoli e dispensa incentivi fiscali. Questa tendenza si può far risalire alla pandemia, quando il mercato si dimostrò incapace di gestire da solo una crisi di simile portata e gli stati tornarono prepotentemente ad acquistare centralità non soltanto nel definire le politiche di sicurezza, ma anche sul piano economico. Oggi, a differenza di 50 anni fa, gli stati maggiormente indebitati sono i motori dell'economia mondiale e non più paesi periferici, ma rimane valido il principio che l'indebitamento non può essere limitato e sostenibile finché gli acquirenti dei titoli di debito considerano affidabili chi li emette. Per questo la de-dollarizzazione oggi in corso tra i paesi BRIC spaventa più dei droni. Un abbandono del dollaro quale moneta di riserva porrebbe il problema gigantesco del costo della potenza americana, che resta sostenibile finché i titoli emessi da Washington vengano acquistati da terzi. È un equilibrio fragile che rischia di incrinarsi se non viene ridimensionata soprattutto alla spesa militare. Era questa la promessa elettorale di Donald Trump: tagliare la spesa federale, evitare di spendere soldi per spegnere incendi in giro per il mondo. Finora però la sua amministrazione ha fatto l'esatto contrario e i dazi che in teoria avrebbero dovuto dare respiro ai conti sono stati dichiarati legittimi. Questo rebus, se non risolto, in un futuro prossimo sarà foriero di grandi novità e non soltanto negli Stati Uniti. Il problema riguarda anche il codazzo di paesi che, per ideologia o per paura, assecondano questa corsa alla spesa e al debito per finanziare una politica politica globale che ha prodotto solo caos e lutti.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Come già raccontavamo ieri, resta in sottofondo, in tutto questo contesto di allargamento del conflitto, il grande tema del possibile intervento dei curdi iraniani che si trovano in Iraq. Le notizie su questo continuano a rincorrersi e, come dicevamo già ieri, ci sono sicuramente degli elementi di realtà, ma tanti altri sono soprattutto speculazioni. Intanto però oggi arrivano queste notizie dall'Iraq. 4 droni hanno colpito l'aeroporto di Bassora e 2 impianti petroliferi nel sud dell'Iraq. Questo viene riferito da funzionari della sicurezza irachena, mentre nuovi attacchi hanno colpito obiettivi di gruppi di opposizione curdi iraniani nel nord dell'Iraq. Questa informazione arriva da un funzionario del Partito Democratico del Kurdistan iraniano in esilio, che dice: le nostre basi sono sotto attacco da parte del nemico iraniano. Dopo un attacco di questa mattina, i nostri siti sono stati nuovamente presi di mira 20 minuti fa con 6 droni e l'attacco continua. Per fare un po' il punto, il quadro della situazione in Iraq, abbiamo raggiunto proprio in Iraq la giornalista freelance Lavinia Nocelli.
Gli iracheni hanno vissuto decenni di conflitto, quindi sono abituati al suono dei droni, al suono dei missili, anche allo scoppio di ordigni, quindi non è tanto il rumore di quello che passa sopra o anche degli interventi nel territorio, perché ovviamente questi poi sono degli interventi di ricatto che vengono effettuati sul territorio iracheno, che rischia un po' di diventare una piattaforma del conflitto attualmente in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Quindi diciamo non c'è un pericolo che l'Iraq diventi un nuovo fronte di guerra, ma più che altro il terreno in cui si scontrano milizie e fazioni opposte in questo momento. E ovviamente questa cosa in parte preoccupa non solo le persone che vivono e abitano il territorio, ma anche poi i governi, il governo curdo, il governo federale, che in tutti i modi stanno appunto cercando poi di evitare questa cosa, sottolineando più riprese come il paese non sia coinvolto e non voglia essere coinvolto in questo conflitto.
In queste ore, con sempre più insistenza, si parla tanto di questi gruppi curdi iraniani che potrebbero intervenire, supportati dagli Stati Uniti e da Israele. Ovviamente le notizie sono frammentate, confuse. Per quello che puoi vedere tu, da questo punto di vista, qual è la situazione?
La situazione è che effettivamente ci sono stati dei movimenti lungo il confine iraniano-iracheno, ci sono appunto l'opposizione curda iraniana che potrebbero diventare un attore della guerra qualora decidessero effettivamente di fare un intervento via terra, cosa che con questo aumento delle tensioni che è voluto proprio per destabilizzare ancora di più e creare degli attriti tra fazioni interne potrebbe diventare reale, ma di fatto non è reale. Quelle che sono circolate nelle ultime ore, che sono state riprese da più media, di queste telefonate che ci sono state tra governo americano e effettivamente partiti curdi iraniani, è vera, ma non c'è stato un intervento, e questo è molto importante sottolinearlo, perché tutto è un po' partito da questa notizia prima di Axios, poi da Fox News e poi ripresa sempre dalla CNN, che la CIA avrebbe effettivamente confermato alla CNN di un futuro attacco organizzato da parte dei curdi iraniani in territorio iraniano. Ecco, questa cosa è stata negata sia dai curdi iraniani che dal governo curdo iracheno, che dal governo iracheno. Ci sono, diciamo, queste voci che si rincorrono e che però rimangono voci. Questo alimentare, questo soffiare sul fuoco rischia poi di diventare effettivamente qualcosa di concreto, però quello che diciamo in questo momento deve essere un po' forse sottolineato e chiarito è la distinzione che va fatta tra i curdi iraniani, che hanno le basi nel Kurdistan iracheno, nel nord del Kurdistan iracheno, e che sono loro, diciamo, l'elemento destabilizzante che potrebbe entrare in conflitto con Teheran, e i curdi iracheni, che invece in questa cosa vogliono restare fuori e restano fuori, sono fuori. Ed è una distinzione importante da fare, perché il Kurdistan è un territorio frammentato, vasto, che tocca la Turchia, la Siria, l'Iraq e l'Iran. Però è importante sottolineare quali sono, diciamo, le varie fazioni che si stanno muovendo e dove, onde evitare, ecco, di creare poi un allarmismo e in questo caso di mettere ancora più pressione su un paese, in questo caso l'Iraq, che ovviamente subisce le pressioni, tenta di tenere i rapporti tra Washington e Teheran, ma in questo momento, diciamo, è attraversato dal conflitto, non è un territorio di conflitto, e potrebbe diventare una piattaforma di ritorsione del conflitto più ampio, ma non lo è ancora. Allargare questo fronte via terra rischia di essere anzitutto pericoloso per i curdi iraniani. Si vocifera che comunque l'intervento curdo iraniano, essendo i curdi iraniani un piccolo esercito, debba essere comunque sostenuto da Washington, che quindi poi Washington intervenga, diciamo, accanto ai curdi iraniani, quindi via terra. Ma appunto l'estensione di questo conflitto via terra è ovviamente temuta, perché poi non si sanno le conseguenze di cosa possa portare questo allargamento, e lo frena ovviamente anche il fatto che tutta questa discussione è basata poi sul fatto che il conflitto avverrebbe lungo la linea e partirebbe da un territorio terzo, che è l'Iraq, e quindi comunque c'è in queste ore, in questi giorni, proprio la forte volontà del governo iracheno di fermare, di evitare qualsiasi operazione che parta dal suo territorio, che quindi poi coinvolga in parte varie basi americane, obiettivi sensibili ritenuti tali da Teheran sul territorio iracheno.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
Ovviamente in tutta questa situazione cerchiamo di non perdere di vista la situazione a Gaza e in Cisgiordania, che, dove i palestinesi subiscono poi gli effetti diretti e indiretti di questo nuovo fronte di guerra. Abbiamo chiesto un parere su questa situazione a Mona Abu Amara, ambasciatrice palestinese in Italia.
Well, we are in a very dangerous place, I feel, for us in the whole world, not just
credo che ci troviamo in una situazione molto pericolosa per noi in tutto il mondo, non solo in quest'area. Ma in Palestina abbiamo assistito a tutti gli effetti delle guerre e delle aggressioni che avvengono intorno a noi, soprattutto questa, perché Israele la sta usando come copertura per continuare sia il suo genocidio a Gaza, sia la pulizia etnica in Cisgiordania. Quindi ci troviamo in una situazione molto particolare, in cui il mondo guarda altrove, ma la devastazione si sta ancora diffondendo in Palestina in modo enorme.
Devastation is still spreading in Palestine in an enormous amount.
Yeah, and also since the war in quale pensa che sarà l'impatto di questa nuova guerra su Gaza e insomma che cosa accadrà a Gaza dopo tutto questo?
What happened to Gaza after all?
I think that's the point was that
credo che il punto fosse che, mentre la guerra è in corso, Israele può fare quello che vuole. Continua con il suo piano, quindi non ha chiuso solo i confini di una striscia di Gaza già soffocante, ma anche quelli della Cisgiordania. Quindi abbiamo tutti questi cancelli, posti di blocco, aree e villaggi chiusi, e i palestinesi hanno il permesso di uscire solo in casi di emergenza. Quindi abbiamo questo sistema di apartheid imposto alle persone mentre bombe e missili volano sopra le nostre teste. Quindi, invece di dare loro, come al solito, la possibilità di mettersi in salvo, proteggersi o ottenere gli aiuti di cui hanno bisogno, Israele sceglie di rinchiudere i palestinesi ovunque si trovino. E ora a Gaza l'ingresso di aiuti è di nuovo impedito. Ci sono decine di migliaia di feriti che hanno bisogno di cure e non possono riceverle e persone che hanno freddo e fame. La propaganda dell'apertura delle frontiere è solo un'idea fasulla, che non si è concretizzata sul campo e non ha portato alcun cambiamento per la popolazione dopo il cosiddetto cessate il fuoco. Lo stesso vale per la Cisgiordania. Abbiamo coloni terroristi scatenati che stanno seminando il caos in Cisgiordania, attaccano villaggi, uccidono i palestinesi indigeni nelle loro comunità, protetti anche dalle forze israeliane.
About the West Bank. Just before, per quanto riguarda la Cisgiordania, poco prima della guerra con l'Iran, Israele stava intensificando molto rapidamente il suo controllo sui territori occupati palestinesi. Quindi la mia domanda è: pensi che ci sia un modo per fermare questa escalation, per invertire la situazione in Cisgiordania? The situation in the West Bank.
Well, there's always a way. Just implementing international law is a way.
Beh, c'è sempre una via. Anche solo l'applicazione del diritto internazionale è una via. La via c'è, gli strumenti sono disponibili. Il problema sta nella volontà. La volontà, ovviamente, della potenza occupante. Non ci aspettiamo che un giorno si svegli e decida di porre fine all'occupazione, all'apartheid, al genocidio e alla pulizia etnica. Ma ciò di cui abbiamo bisogno è che il mondo rispetti effettivamente i propri obblighi nei confronti del popolo palestinese e applichi il diritto internazionale, non in modo selettivo, ma con perseveranza per ottenere un cambiamento concreto sul campo. Altrimenti stiamo parlando solo di condanne e dichiarazioni, ma alla fine Israele sta portando avanti il suo piano, che esiste da un secolo e nulla cambierà sul campo, se non altro caos e una china scivolosa di cui non conosciamo la fine.
Havoc and a slippery slope that we don't know the end of.
Yeah, I mean, I think this war is. E credo che questa guerra sia un'altra chiara indicazione del fatto che non esiste alcun diritto internazionale quando si parla di Israele. Intendo che non c'è niente che possa fermarli finché gli Stati Uniti saranno dalla loro parte.
Well, you know, what is clear is that we have a state with.
Ciò che è chiaro è che abbiamo uno stato con l'attuale primo ministro ricercato, un criminale di guerra ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Ma è anche chiaro che lui vuole impedire qualsiasi possibilità di stabilità, perché altrimenti dovrebbe esaminare i suoi problemi interni, i suoi problemi legali. Siamo in questa situazione da qualche anno ormai e vediamo che qualsiasi momento di stabilità spinge Netanyahu a cercare un'altra guerra. E questo è un altro aspetto che il mondo deve considerare. Non possiamo essere controllati dal capriccio di un criminale che vuole solo evitare i suoi problemi legali e politici, ma che sta anche allontanando la pace da ogni possibilità di essere raggiunta. Non solo la soluzione dei due stati, ma anche la pace sulla scena internazionale, perché non si tratta più solo della Palestina e stiamo assistendo a tutte le manifestazioni delle flagranti violazioni del diritto internazionale che si stanno diffondendo con i loro effetti anche in tutto il mondo.
Era l'ambasciatrice Mona Bouamara, ambasciatrice palestinese in Italia. Vi segnalo anche che domani dalle 15.30 l'ambasciatrice sarà alla Casa della Cultura di via Borgogna. Prima di chiudere, adesso andiamo nel Golfo, andiamo a Dubai. Forse vi sarà capitato di vedere video di moltissimi influencer europei che si trovano da quelle parti, spesso video molto simili che però ci dicono tanto di cosa fanno questi influencer a Dubai e anche del governo di Dubai, delle regole di Dubai in questo senso e anche dello scopo degli attacchi iraniani in queste zone. Prima di sentire però Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Ragazzi, vi dico la verità, io mi sento più sicuro qui a Dubai con la situazione attuale che in Italia. Dovrei avere paura, ma invece io mi sento più sicuro qui.
Da sabato 28 febbraio, di video come quello dell'influencer italiano Luis Salvi se ne vedono a centinaia. Espatriati per approfittare di meno tasse, stipendi alti e sole, gli influencer europei residenti a Dubai si sono trovati improvvisamente in mezzo al conflitto scoppiato in Medio Oriente. In un momento di confusione, gli influencer residenti negli Emirati hanno continuato a fare quello che sanno fare meglio, cioè filmare e pubblicare sui social media. Così, i feed degli utenti sono stati invasi da racconti, storie e analisi dei creators di Dubai. Non mancano video di persone preoccupate, a volte in lacrime, che chiedono al loro paese di origine di essere rimpatriate. È il caso, per esempio, dell'influencer francese Maeva Ghenam. Questi influencer, dalle milioni di visualizzazioni, si sono trovati vittime di insulti e critiche da utenti che commentano le loro scelte. In Francia le critiche sono arrivate dallo stesso Thibaut InShape, numero uno degli influencer fitness. «Gli influencer di Dubai, alla fine si sta bene in Francia, no?» ha scritto in un post, per poi spiegare. «Il conflitto in corso è drammatico, ma quello che volevo fare è denunciare l'ipocrisia degli influencer di Dubai, che fuggono le tasse e che a volte fuggono addirittura la giustizia francese. Di colpo c'è la guerra e vogliono che la Francia li protegga». Musica diversa per altri creators. Scrollando sui social, come si dice in gergo tecnico, ci si può imbattere facilmente nel trend «Vivi a Dubai, non hai paura?». Centinaia di influencer rispondono «No, perché so chi ci protegge», ovvero la famiglia reale, spesso ritratta sullo sfondo dei contenuti. Agli utenti non è però sfuggita la somiglianza di questi video, molto simile anche a quella dello stesso governo emiratino, che dimostra di avere la situazione sotto controllo. La domanda è quindi sorta spontanea. I creators credono davvero in quello che dicono o sono obbligati dal governo? Gli influencer continuano, come prima del conflitto, a mostrare la loro vita a Dubai. Gli attacchi si sentono in cielo, spiegano, ma la vita nel paese è rimasta a grandi linee normale, eccezione fatta per le scuole e le università chiuse e i voli centellinati. Dall'altra parte, è vero che i content creators, considerati una vera e propria perla dell'economia emiratina, tanto è che possono beneficiare di un visto speciale, devono sottostare a diverse leggi che regolano i loro contenuti. Sulla pagina ufficiale della Polizia di Dubai si possono leggere diversi post che ricordano di non condividere informazioni non ufficiali, cioè informazioni non approvate dal governo, e che la diffusione di informazioni considerate false è punibile con una multa fino a 200 dirham. È importante ricordare anche che l'informazione nel paese è ben lontana dall'essere libera. Reporters sans frontières classifica per esempio gli Emirati Arabi al 164esimo posto su 180 nella lista della libertà della stampa. Spesso gli influencer parlano anche del sistema difensivo, che secondo le informazioni governative dall'inizio della guerra ha distrutto 181 missili balistici e ha intercettato più di 1000 droni. 2 missili e 71 droni sono invece caduti sul territorio. Lo scudo antiaereo emiratino è in effetti uno dei più avanzati al mondo. L'efficienza dello scudo aereo è tale da aver ricevuto i complimenti anche da parte di diverse ambasciate europee, tra cui quella italiana ad Abu Dhabi. Nel frattempo, però, alcuni dubbi iniziano a farsi largo sulla durabilità di questi sistemi di difesa. L'agenzia di stampa Bloomberg ha infatti recentemente riportato delle indiscrezioni, non confermate da fonti governative, secondo le quali lo scudo antimissile del paese non sarebbe pronto per sostenere degli attacchi a lungo termine. Con questi ritmi, secondo Bloomberg, il sistema potrebbe continuare per solo un'altra settimana. Bisogna però sottolineare anche che è improbabile che l'Iran riesca a portare avanti attacchi missilistici di questa portata per molto tempo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.